Buongiorno. Iniziamo sul canale televisivo più tradizionale, Zalgrad, una serie dedicata ai valori tradizionali. Recentemente sono stati pubblicati i fondamenti della politica statale per la conservazione e il rafforzamento dei valori tradizionali. E vorremmo parlare di questi valori tradizionali, darne una definizione affinché tutti i nostri spettatori, proprio come noi, riflettano sul cambiamento che è avvenuto in Russia, quando ai vizi liberali sono subentrati i valori tradizionali.
Konstantin Valerevi Malofiv è un attivista sociale russo, mecenate e imprenditore, fondatore del primo canale televisivo russo Zargrad e del ginnasio di San Basilio il Grande, vice capo dell'Assemblea Mondiale del Popolo Russo, presidente delle associazioni Zargrad e Aquila Bicipite, dottore in giurisprudenza, specialista in diritto costituzionale, autore della fondamentale ricerca in tre volumi Impero.
E per cominciare parleremo della tradizione in quanto tale. In studio con me c'è Aleksandr Gelevi Dugin.
Buongiorno.
E padre Andrei Tkaev.
Buongiorno.
Aleksandr Gelevi, che cos'è la tradizione?
La cosa più importante è capire a cosa si oppone la tradizione. Ecco, se lo capiamo, allora capiremo il senso della tradizione.
Aleksandr Gelevi Dugin è un filosofo tradizionalista russo, fondatore della Scuola Russa di Geopolitica, principale teorico dell'Eurasismo contemporaneo, candidato in filosofia, dottore in scienze politiche e dottore in scienze sociologiche. Dal 2008 al 2014 è stato professore presso la Facoltà di Sociologia dell'Università Statale di Mosca Lomonosov, dove ha diretto la Cattedra di Sociologia delle Relazioni Internazionali e il Centro di Studi Conservatori. Autore di oltre 60 libri su filosofia, geopolitica, sociologia e scienze politiche.
La tradizione si oppone alla modernità, si oppone al moderno, si oppone all'idea dell'onnipotente progresso, che procede sempre dal meno al più. Cioè, nella nostra percezione materialistica del mondo siamo abituati a considerare la storia dell'umanità come un costante miglioramento. Ma la tradizione dice altro, ciò che conta è ciò che è venuto prima. Gli inizi sono fondamentali. Ecco, tra la tradizione e la modernità esiste un'opposizione. Se parliamo di valori tradizionali, significa che difendiamo ciò che appartiene alle origini, ai padri portatori di Dio, all'inizio del mondo, a ciò che sta alla base del mondo, al suo fondamento. Quando parliamo di valori moderni, questo significa che, al contrario, ogni nuova edizione di questi valori sostituisce quella precedente. Allora ci rapportiamo in modo completamente diverso. Dal punto di vista della tradizione, è importante ciò che c'era all'inizio, ciò che esiste da sempre. Dal punto di vista della modernità, invece, conta ciò che arriva adesso. E il presente annulla il passato. Dal punto di vista delle tradizioni, invece, il passato è un punto di riferimento per il presente. E se ora guardiamo alla storia europea, dove c'è stato il passaggio all'epoca moderna, vediamo che i valori fondanti tradizionali erano l'eternità, mentre quello moderno è il tempo. Cioè, non c'è eternità, c'è il tempo. Il valore tradizionale è Dio, mentre quello moderno è l'uomo. Il valore tradizionale è il cielo, mentre il valore moderno è la terra. E tra tradizione e modernità esiste un'opposizione fondamentale. Se giuriamo, come ora, sui valori tradizionali, anche se esiste un tale decreto, di fatto si capovolge il modo di pensare abituale.
Ricorda da dove sei caduto e pentiti. Questo si trova nell'Apocalisse.
L'arciprete Andrei Tkachev è un sacerdote ortodosso russo, predicatore e missionario, chierico della chiesa di San Basilio il Grande presso la residenza patriarcale nel villaggio di Zaitsevo, nel distretto di Odintsovo della regione di Mosca, conduttore del programma originale Santa Verità sul primo canale televisivo russo Zargrad, dove spiega i significati cristiani degli eventi più significativi del passato e del presente in modo accessibile e senza troppa correttezza politica. Autore di diverse decine di libri popolari. Membro dell'Unione degli Scrittori di Russia.
Ricorda da dove sei caduto. Questa è la memoria del passato. È una delle, insomma, mnemosine. Lei dirige il coro delle muse, la musa principale della memoria. Ed è proprio questa memoria viva che, in realtà, costruisce il presente. Agli ebrei fu detto, guardate la roccia da cui siete stati tagliati, intendendo Abramo. Poi l'uomo dalla roccia si trasforma in massi, dai massi in ghiaia, poi la ghiaia diventa polvere. Questo, in realtà, è il progresso nella sua accezione peggiore. Un tale progresso, in realtà, non esiste. Bisogna alla fine dirlo chiaramente, perché, ad esempio, le composizioni di Bach, scritte in una notte, venivano date a collettivi di studenti che le imparavano in due giorni. Nella nostra conservatorio ci vogliono anni per impararle. Se mettete insieme tutti i filosofi, ne verrà fuori solo il tallone di Platone o l'orecchio di Aristotele. Cioè, le persone hanno diplomi da filosofo. O passano tutta la vita a studiare Aristotele e non lo capiscono mai. Tutto il meglio è già stato fatto, per quanto possa sembrare strano. E dobbiamo costantemente misurarci con il meglio. E il meglio, in effetti, è proprio ciò che si è già realizzato. Al contrario, davvero, del progresso che trasforma i massi, o anzi, la roccia in massi in ghiaia, e la ghiaia diventa polvere. In realtà è proprio questo il progresso che ci viene proposto.
Dal punto di vista giuridico è la tradizione apparsa solo di recente nei nostri, è atti normativi. E questo è sorprendente. Quella profondità di cui avete appena parlato entrambi non era presente nella nostra legislazione. E gli obiettivi tradizionali, i valori tradizionali, sono ovviamente un eufemismo dietro cui si cela il religioso, si cela l'ortodossia per gli ortodossi o qualsiasi altra morale religiosa. Nel moderno diritto secolare, privo di qualsiasi elemento elevato, prevalgono il burocratismo e parole banali e standardizzate. Le parole altisonanti sono scomparse dalla nostra legislazione nel 1917. Se si apre il codice delle leggi dell'impero russo, si rimane sorpresi da quanto fosse poetico il linguaggio con cui venivano scritte le leggi allora. E se si legge il codice dello zar Alessio Mikhajlovi o le 100 capitoli di Ivan il Terribile, si rimane ancora più colpiti, perché rispetto al burocratismo moderno suonano come pura poesia. Ecco, i valori tradizionali riguardano tutto ciò che è elevato nella legge moderna. Quando si parla di valori tradizionali, si intende ciò che è elevato. Quindi, in realtà, per un giurista, per qualsiasi applicatore della legge, ciò che è scritto sui valori spirituali tradizionali russi significa in generale tutto ciò di cui avete parlato. È tutta la filosofia, tutta la religione e tutta la morale. Ecco come viene descritta con il linguaggio asciutto di un atto normativo.
Ha perfettamente ragione riguardo al 1917. Il fatto è che dopo il 1917 e fino al 1922, fino a questo decreto, l'idea di progresso all'inizio.
Dal 1917 al 2022.
Dal 1917 al 2022 l'idea di progresso è stata dominante nella nostra società. All'inizio nel contesto bolscevico, poi in quello liberale. Cioè, due ideologie, quella comunista e quella liberale, entrambe sono moderne, entrambe sono contro la tradizione. E, in sostanza, affermano semplicemente che è necessario superare la tradizione, sradicare la tradizione, liberarsi della tradizione. E tutti loro hanno come obiettivo consapevole proprio quello di frantumare quella roccia di cui parlava padre Andrei. Ma quello che c'era prima del 17, prima del 1917, vivevamo in una società tradizionale, almeno molto più tradizionale. Monarchia, impero, ortodossia, nazionalità, questi erano i principali punti di riferimento dell'epoca. La filosofia slavofila, proprio la filosofia religiosa russa, tutto questo era orientato verso i valori tradizionali. Un'altra questione è che, tra i valori tradizionali davvero autentici del XVII secolo, per esempio, e passando attraverso la nostra modernizzazione nel XVIII secolo e in parte nel XIX, non tutto nell'impero russo era davvero tradizionale. A dire il vero, ma come obiettivo la fedeltà alla tradizione veniva dichiarata. Cioè, non è che semplicemente siamo tornati indietro di 100 anni e oggi, grazie a questo decreto, stiamo creando un ponte tra il nostro presente, il nostro futuro e la nostra antica tradizione russa, immutabile. E qui, ovviamente, la religione, beh, l'impero, la nazionalità, la nostra idea dell'origine russa, dell'identità russa, tutto questo viene riaffermato. Questo è un momento unico, un momento di svolta, e da 100 anni non succedeva una cosa del genere.
Penso che qui si parli anche della conservazione dell'uomo. Chesterton ha scritto un libro che si chiama L'uomo eterno. Lì, diciamo, l'idea viene espressa come la formula anche da Nikolaj Serbskij, per esempio. Un tempo, diciamo, il poeta era semplicemente un poeta della tradizione orale, poi ha iniziato a scrivere con la penna d'oca, poi a battere sulla macchina da scrivere, ora siede davanti al compu, va alla tastiera, ma la sostanza non cambia. La poesia, comunque, è un cuore pulsante e vivo che risponde a domande vive. La questione non sta nel computer né nella penna d'oca. Ecco, il modernismo è, in sostanza, l'esaltazione del computer rispetto alla penna d'oca. Come facevano a vivere prima, senza telefoni cellulari? L'uomo moderno ha una certa arroganza maleducata nella sua sicurezza di essere superiore a tutte le generazioni passate solo per via del gadget che tiene in tasca. È semplicemente una porcata da qualunque punto di vista. In realtà, le persone erano molto più intelligenti, più forti, tradizionalmente. Beh, una persona normale è qualcuno che ama i bambini, mangia il pane, respira l'aria, prega Dio e coltiva un piccolo pezzo di terra che gli è stato affidato. La tradizione, questa è la persona tradizionale, quell'uomo eterno di cui parlava Chesterton, che le epoche cambiano, cambiano. La redingote sostituisce il farsetto, la giacca sostituisce la redingote, ma il cuore che batte è sempre umano. E così l'uomo moderno si trova a rischio di estinzione, perché si nutrirà di chissà cosa, si farà cremare per chissà quale motivo, non farà figli, cambierà sesso, mangerà vermi conditi per avere il sapore di una cotoletta. Cioè, lo stanno semplicemente deridendo da ogni lato, come se volessero distruggerlo in quanto essere umano. Dunque, la tradizione preserva l'uomo così come Dio lo ha creato. Siamo entrati nell'epoca della lotta per l'uomo biblico. Cioè, bisogna preservare l'essere umano. E questo, in fondo, è proprio ciò che rappresenta la tradizione. Ecco perché, in realtà, i musulmani ci capiscono più dei bianchi atei, e anche gli ebrei che hanno ancora buon senso ci comprendono come i musulmani, e in generale tutti coloro che vogliono restare umani, indipendentemente dalla fede o dalla visione del mondo, sentono che è arrivata l'era della lotta per restare almeno così come sono. Perché l'obiettivo è trasformarsi, ma prima bisogna restare. Noi lottiamo proprio per far sì che l'uomo resti uomo, capace di trasformarsi.
Ha perfettamente ragione. E parlando della famosa massima attribuita a Mahler, il compositore, secondo cui la tradizione è trasmettere la fiaccola e non venerare le ceneri, è molto importante capire che la tradizione si distingue dal conservatorismo. E il tradizionalismo si distingue dal conservatorismo. E quando parliamo di tradizioni, parliamo del futuro, non del passato. Quelle persone che pensano che la tradizione e che se diventiamo uno stato tradizionale significhi solo passato e che allora tutti andranno in sandali di corteccia e ci porteranno via subito tutti i gadget si sbagliano. Le tradizioni sono uno sguardo su se stessi, sul mondo. Padre Angelic, avete detto assolutamente giusto. È Dio al centro dell'universo, perché questo è lo sguardo tradizionale, e in questo caso è una società tradizionale, è una società in cui viviamo nell'eternità, ci prepariamo per l'eternità e desideriamo il regno dei cieli, la salvezza della nostra anima. E questo significa che tutta la nostra vita non è vissuta per l'immediato, né per la gloria, né per il consumismo, né per il comfort, ma per l'eterno, per Dio. Ecco qual è il senso della tradizione, il più importante. Ed è qualcosa di vivo, reale, un respiro pulsante, il respiro di Dio. E noi possiamo vivere con Lui grazie alla tradizione, mentre grazie alla modernità viviamo in questa società di celluloide, di cui parli tu, Padre Andrei, una società che presto mangerà vermi, perché ha già dimenticato ogni dignità umana, quella dignità che il Signore le ha dato a sua immagine.
E la Chiesa desidera trasformare la modernità in una bottega di antichità. Cantiamo con il canto Znamenni, come si cantava un tempo, ma ormai non capiamo più né di cosa si tratti né perché lo facciamo. Creiamo delle forme architettoniche che assomigliano, ad esempio, a quelle del V secolo, a certe basiliche, ma non capiamo il motivo. Cioè, in un certo senso, ci costringiamo in una sorta di letto di Procuste fatto di imitazioni. Ecco, sì, questa è proprio una caricatura grottesca da cui bisogna allontanarsi. Perché sì, continueremo a viaggiare in auto, ma in queste auto canteremo i salmi. Questo, in realtà, è proprio così.
Questa è la tradizione.
Questa è tradizione.
Il canto Znamenniče ha ancora bisogno di essere preservato. Fa parte della nostra più importante tradizione antica russa.
Ma padre Andrei dice che ha bisogno di essere compreso.
Certamente.
Qui risiede la tradizione se ripetiamo senza pensarci. Beh, la tradizione vuole che dobbiamo comprendere la lingua slava ecclesiastica, che è più ricca del russo.
Certamente.
Che ha più casi.
E senza di esso non puoi capire il russo, senza lo slavo ecclesiastico. Queste sono le nostre radici. È interessante ciò che hai detto, Konstantin Andrijevich, riguardo all'eternità. Il fatto è che la tradizione non è il passato, è l'eterno. Ma l'eterno è sempre vivo e sempre fresco. L'eternità è stata, ma è anche adesso, e sarà. E dall'eternità attingiamo il contenuto del futuro. Se non abbiamo l'eternità, allora il futuro lo consumeremo semplicemente come se fosse il passato. Ecco, le persone che si pongono dalla parte della modernità, del progresso, dello sviluppo, sfruttano il passato, lo consumano semplicemente e non hanno futuro. Cioè, loro sono molto più antichi e vecchi, più arcaici delle persone della tradizione, rivolte verso l'eternità, perché l'eternità è fresca, l'eternità è nuova, ed è proprio lei che ci dà, sì, l'eterna, ci dà la possibilità del futuro.
Per occuparsi di un albero non serve prendersi cura di ogni singola foglia. Bisogna annaffiare e scavare intorno alle radici. Ecco, in sostanza, questo è ciò che, a mio avviso, si chiama tradizione nel rapporto con lo Stato, la società e l'uomo. Perché se ci occupiamo separatamente della medicina, separatamente dell'istruzione, separatamente, diciamo, dei trasporti, separatamente, quindi di altro, ecco, ecologia, è come se spalmassemo ogni foglia con qualche medicina, ma la radice è marcia e tutto non funziona. Perciò la tradizione è scavare e annaffiare le radici. Le foglie faranno il loro lavoro da sole.
E anche le radici crescono. Le radici, e non solo la chioma, anche le radici crescono. Quindi la tradizione è una cosa viva, assolutamente viva.
Perché il terreno è la fede e il sole è Dio. Se prendiamo questo esempio, la tradizione riguarda tutto ciò che è religioso, tutto ciò che è fede. Quindi, con la parola tradizione, in senso giuridico, in realtà, tradi, capisco che esistano tradizioni in senso filosofico e teologico, ma in senso giuridico tradizione significa tutto ciò che è elevato. Si può semplicemente sostituire. Tutto ciò che è elevato viene chiamato valori spirituali tradizionali. È semplicemente un modo per non scrivere direttamente religioso o ortodosso. Ecco perché ora abbiamo aperto questa finestra con le basi della politica statale. Abbiamo aperto una finestra sul mondo dell'eternità e dell'elevato. Abbiamo scosso la nostra legislazione polverosa e cavillosa e vi abbiamo aperto una finestra verso l'alto, verso l'eternità, ed è una cosa molto importante. Questo è
la cosa più importante.
La cosa più importante.
In sostanza, si tratta di creare, di riunire tutti i ministeri e gli enti nazionali che si occupano della sicurezza nazionale sotto un unico tetto. Perché questo?
La sicurezza, ma tutto, per tutti.
Perché in realtà si tratta anche di cultura, di istruzione, di sanità, di sicurezza alimentare, informativa e militare. Tutto questo è sotto l'egida della tradizione.
Con questo concludiamo la nostra prima puntata della serie sulla tradizione. Abbiamo parlato della tradizione.